voci del Grigione Italiano.
Buonasera e ben ritrovati da Alessandro Tini
ed Antonia Marsetti.
Stasera cerchiamo di tracciare un bilancio delle Olimpiadi in Valtellina, che come noto hanno toccato anche Bormio e Livigno. Dopo aver affrontato con esponenti di Regione Lombardia e sindaci del territorio, ma anche semplici cittadini, il tema delle opere realizzate e da realizzare grazie ai cinque cerchi, e dopo aver parlato di prezzi, di affitti e di opportunità per la Valtellina, stasera facciamo il punto sulle possibili ricadute.
E lo facciamo dando di nuovo la parola a Massimo Sertori, assessore regionale alla montagna e agli enti locali, colui che ha coordinato la parte valtellinese in queste Olimpiadi, per la prima volta declinate in modo diffuso, visto che hanno coinvolto anche Milano e Cortina d'Ampezzo e altre località della provincia di Belluno, in Veneto.
Giochi che hanno portato una grande visibilità alle località direttamente coinvolte. Va detto che tutto è filato liscio e che al termine dell'evento da ogni parte sono stati fatti i complimenti agli organizzatori.
Eh sì, Alessandro, anche lo stesso Sertori si è detto soddisfatto del risultato ottenuto.
Sì, grande risultato, siamo molto soddisfatti. Certo, prima dell'inizio delle Olimpiadi c'era una forte tensione, l'abbiamo detto più volte, evento straordinario necessita un'organizzazione straordinaria. Devo dire che le istituzioni coinvolte hanno reagito tutte nel migliore dei modi. Un obiettivo comune per tutti, quello delle Olimpiadi, quello di far bella figura al nostro paese, alla Lombardia e nel nostro caso anche alla Valtellina. E devo dire che abbiamo centrato l'obiettivo.
Ecco, appunto, l'organizzazione e il team. Metterei anche questo nell'eredità delle Olimpiadi. Avete creato una squadra che sa lavorare insieme su più tavoli, su più argomenti, su più temi.
La differenza importante, lo dico da imprenditore, non da politico, è che per questo evento è stata organizzata una strategia prima di affrontarlo e abbiamo deciso che questa grande visibilità non doveva trasformarsi solo in una visibilità per Bormio e Livigno, dovevamo portare tutta la Valtellina nel mondo, inteso come paesaggio territorio, inteso anche con i prodotti enogastronomici. Quindi questa era la strategia e quindi la soddisfazione che i risultati ci stanno dando ragione rispetto a quello che ci eravamo proposti e che sta succedendo.
Si rischia però di non essere preparati a questo ritorno d'immagine, perché noi parliamo di una Valtellina che ha mediamente 3 milioni e mezzo di presenze l'anno, 50.000 posti letto, dei quali solo 20.000 negli alberghi, e di questi alberghi abbiamo solo 2 5 stelle, quindi 2 alberghi al top. Servono anche investimenti da parte dei privati, credo, no?
Allora, è sempre un discorso di domanda e offerta. Noi con le Olimpiadi è come se avessimo fatto una straordinaria operazione commerciale. Abbiamo portato il mondo in Valtellina e abbiamo fatto conoscere la Valtellina al mondo e quindi ci sarà una forte richiesta, una forte domanda. Chiaro che l'offerta deve arrivare dal territorio, quindi chi rappresenta il pubblico, come nel mio caso, deve adoperarsi per cercare di creare le condizioni di sviluppo e quindi migliori servizi, migliori trasporti, viabilità, tutto quello che serve. Naturalmente poi l'attività turistica viene fatta dai privati, coloro i quali fanno investimenti. Diciamo che noi anche con questo evento abbiamo creato delle condizioni che sono assolutamente virtuose, ma naturalmente poi il prodotto deve essere portato avanti da chi ha iniziativa privata.
Livigno ha dichiarato: adesso faremo un turismo di qualità, alzeremo l'asticella, vogliamo intercettare il mercato americano, baderemo più alla qualità e non alla quantità. Ma Livigno è una zona franca, status ottenuto per la sua peculiare situazione geografica, isolata, periferica, ma negli anni il paese ha saputo trasformare questi ostacoli in grandi opportunità. Oggi è uno dei comuni più ricchi, se non il più ricco, della provincia di Sondrio.
Beh, credo che questo sia un luogo comune molto presente in Valtellina. In realtà Livigno, le sue fortune, la sua spiccata, diciamo, natura turistica non è dovuta, lo dico molto francamente, alla zona franca, che può aiutare Livigno e non solo Livigno, perché poi ricordo che a Livigno ci sono tantissimi valtellinesi e le aziende valtellinesi che ci lavorano, quindi creano un indotto positivo in termini generali. Il tema vero è che Livigno ha un approccio rispetto al turismo che è un approccio vincente. Lo dimostrano i numeri, il 56% delle presenze turistiche della provincia di Sondrio sono a Livigno, nonostante essere la località più remota da raggiungere rispetto a chi va a Livigno. Quindi invece questo dovrebbe essere preso ad esempio e bisogna capire a pregi e difetti rispetto a una località come quella di Livigno e là dove è il caso magari anche copiare quello che stanno facendo quelli di Livigno. Però detto questo, io credo che il futuro per quanto riguarda la Valtellina, Livigno e tutte le altre località località verrà determinato, come sempre, dal mercato. Quindi è sempre un tema di domanda e offerta. È chiaro che abbiamo creato dei link con dei bacini e con dei mercati che prima non erano nostri. Sicuramente quello americano, ma voglio ricordare quello canadese, quello australiano, financo quello brasiliano, visto che un brasiliano ha vinto la discesa libera a Livigno e questo ha prodotto un effetto incredibile in Brasile, insomma. Quindi dobbiamo un po' uscire dal nostro provincialismo e dobbiamo renderci conto che con le Olimpiadi abbiamo aperto, diciamo così, una visione al mondo che prima non c'era e adesso dobbiamo intercettarla.
Però stiamo parlando di un settore che è quello del turismo, che non è proprio il settore trainante di tutta la provincia di Sondrio, riguarda comunque solo una parte e riguarda comunque una categoria di imprenditori che è abbastanza di nicchia, perché se torniamo all'esempio di Livigno, ma potrei dire anche di Bormio, alla fine la ricchezza è nelle mani di pochi. I frontalieri su Livigno sono passati da 150 a 1000 negli ultimi 4 anni. Se vanno all'estero perché vengono pagati di più, vuol dire che la ricchezza non gira in paese.
Beh, intanto vediamo post Olimpiadi cosa succede, perché appunto aprendo su nuovi mercati può anche darsi che si genera un sistema, può andarci, noi crediamo, si generi un sistema virtuoso tale per cui naturalmente poi tutto il resto viene commisurato, no? Se c'è un settore che è fortemente trainante come quello del turismo, e peraltro io non sono d'accordo che sia solo una dei settori trainanti della Valtellina, perché turismo è legato ad esempio ai prodotti enogastronomici che a loro volta sono legati all'agricoltura, l'agricoltura a sua volta è legato al mantenimento del paesaggio, quindi non abbiamo dei comparti stagni separati l'uno con l'altro, no? Ma sono molto legati, perché il primo patrimonio della Valtellina, come ho sempre detto, è quello del paesaggio che abbiamo ereditato dal nostro Signore e che magari negli anni i nostri avi hanno concorso a migliorare, che per noi valtellinesi è una cosa normale, ma per chi li vede la prima volta è una cosa straordinaria, eccezionale, e questo fa parte del paesaggio. Quindi paesaggio, agricoltura, prodotti enogastronomici, turismo. È chiaro che se noi riusciamo, anche dopo la straordinaria visibilità che abbiamo avuto per le Olimpiadi, a spingere su un settore, automaticamente questo trascina anche tutti gli altri.
Ma io sono perfettamente d'accordo con lei. Il problema è che dei terrazzamenti ci si ricorda solamente quando bisogna fare leva sul territorio. Quando poi crollano, i viticoltori si lamentano perché dicono di essere soli. Cambiamo argomento. Una delle eredità di queste Olimpiadi potrebbe essere quella di un rialzo dei prezzi. C'è stato, indubbiamente, ma si rischia che il ritocco resti in un certo qual modo. Questo non fa piacere ai valtellinesi, immagino. Ecco, lei lo vede come un rischio?
No, non lo vedo come un rischio e credo che sarà figlio della domanda e dell'offerta, come ho detto prima. Quindi sarà il mercato a definire e a determinare questi valori. Quindi voglio dire, non possiamo a prioristicamente definire queste cose, perché penso ad esempio ai ragazzi giovani nostri, valtellinesi, che sono usciti, hanno studiato, magari hanno imparato anche le lingue. Nel momento in cui c'è una grande domanda, è chiaro che si creano delle grandi opportunità di lavoro e i nostri ragazzi che sono usciti, magari hanno fatto un'esperienza all'estero, hanno imparato le lingue e sono cresciuti in vari settori, possono rientrare in Valtellina e fare il lavoro per il quale ad esempio hanno studiato, ma con delle conseguenze che sono sempre legate al mercato, quindi evidentemente anche gli stipendi di chi lavorerà saranno commisurati e verranno commisurati a quella che sarà l'offerta che verrà fatta.
Servizi, si parla di appunto incrementare il turismo, maggiori presenze, maggiore affluenza, vuol dire anche essere pronti a maggiore evenienze. La sanità, lo sappiamo, e non è un punto che tocca il suo assessorato, comunque è un punto, una nota dolente per la Valtellina.
Beh, allora cominciamo col dire che la sanità non è una nota dolente per la Valtellina, è una nota dolente per la Lombardia e per tutte le regioni d'Italia, e c'è un problema di fondo che ci sono pochi dottori e infermieri. Preciso inoltre che per quanto riguarda le Olimpiadi, approfittando delle Olimpiadi, sono stati fatti dei lavori importanti, ad esempio a Livigno con la Casa della Salute, mettendo la TAC, la risonanza e quant'altro, ma sono stati fatti anche degli investimenti su Sondalo, così come sono stati fatti degli accordi con l'ospedale Niguarda, e lo voglio ricordare e sottolineare. Se non avessimo fatto questo accordo con l'ospedale Niguarda, già oggi avremmo dovuto chiudere qualcosa come 8 reparti tra Sondrio e Sondalo per carenza di personale. Oggi sul sistema sanitario in provincia di Sondrio ci sono più di 100 medici che arrivano dal Niguarda e questo è un accordo che dobbiamo portare avanti e dobbiamo mantenere negli anni.
Alcuni detrattori, insomma, dicono: ma noi non vogliamo diventare il parco dei divertimenti dei ricchi che arrivano dalle grandi città.
Ma guardi, i detrattori che ci sono sempre, ad esempio, non volevano le Olimpiadi. So che hanno fatto anche dei convegni che hanno poco successo, devo dire, ma per raccontare tutte le cose nefaste che poteva produrre le Olimpiadi. Però bisogna che facciamo capirci, perché o si pensa a un futuro in progressione, quindi con una visione, cercando di creare le condizioni di lavoro per i nostri ragazzi, i nostri giovani, cercando di creare le condizioni perché non ci sia lo spopolamento, ma la gente abbia interesse a restare in una provincia come quella di Sondrio, che è una provincia interamente montana, oppure possiamo avere una visione, mi pare di aver intuito che la visione dei miei detrattori sia quella: non tocchiamo niente, lasciamo tutto com'è.
No, magari anche un turismo meno di massa, ma più di qualità, ma meno di massa, è questo che intendo dire.
No, però ci dobbiamo mettere d'accordo, perché il turismo, perché possa essere generato, devi creare le condizioni per i servizi, per le comodità e quant'altro. Se abbiamo una visione bucolica della Valtellina che diventa il giardino che non si può toccare in nessun aspetto, neanche con delle politiche di tipo sostenibile, perché l'ho detto e lo ribadisco, il primo patrimonio della Valtellina ovviamente è il proprio paesaggio, però io credo che condizioni di sviluppo ci possono essere in modo compatibile con il rispetto del paesaggio e dell'ambiente.
Ecco Antonia, ma in questa intervista non si fa accenno alla questione ancora aperta tra Regione Lombardia e governo italiano da un lato e governo grigionese dall'altro, sui servizi messi in atto al di qua del confine per garantire un flusso scorrevole durante l'evento olimpico. Come noto, i grigioni hanno rafforzato la presenza di agenti in Engadina Alta, hanno realizzato park and ride per facilitare la sosta di chi era diretto a Livigno e hanno garantito un servizio di bus navetta che ha trasportato dal 6 al 22 febbraio 20.000 persone, 10.000 in entrata a Livigno e 10.000 in uscita. Il governo rettico aveva fissato una soglia massima di 5 milioni di franchi. Sapremo presto dal governo qual è stata la cifra effettivamente investita, ma non sappiamo invece in che termini l'Italia parteciperà e se parteciperà a questa spesa. Livigno, lo sapete, è una zona franca, status ottenuto per la sua peculiare situazione geografica, isolata, periferica, ma negli anni il paese ha saputo trasformare gli ostacoli in opportunità ed oggi è un comune molto ricco.
Eh sì, Regione Lombardia ha sempre sostenuto, Alessandro, che i numeri dei passaggi preventivati dai grigioni, sino a 4.000 al giorno, fossero esagerati. Va detto che i biglietti in vendita per gli eventi in Valtellina erano 180.000, dei quali effettivamente non si sa quanti siano stati staccati. Ma sentiamo a questo proposito ancora Massimo Sertori.
Ho letto il comunicato dei grigioni che a consuntivo, insomma, ha dato dei risultati che evidentemente a livello di flussi erano meno rispetto a quelli preventivati. È una delle questioni che avevo posto. Io ho detto, magari abbiamo delle visioni diverse rispetto a quelli che saranno i flussi, vediamo fine Olimpiadi quali saranno.
Ma quali sono stati i numeri che voi avete dato al cantone dei Grigioni? Perché loro dicono, noi ci siamo basati sui vostri numeri, voi che numeri avete dato?
No, io non voglio entrare in questa polemica che non mi interessa. Le Olimpiadi si sono svolte, adesso ci sono i numeri reali, a consuntivo, faremo dei ragionamenti su quei numeri.
E pagherete?
Beh, questo si vedrà. Finito gli incontri, visto i numeri, vedremo quanto pagare e se pagare.
Beh, insomma, mi pare di capire che questa vicenda è tutt'altro che chiarita, ma cambiamo argomento e parliamo di cucina, di piatti serviti durante le Olimpiadi e diventati virali. Abbiamo visto sui social atleti impazzire per alcuni piatti tipici italiani come il tiramisù, ma anche per la polenta taragna e soprattutto i pizzoccheri.
Sì, i pizzoccheri sono piaciuti tantissimo, Alessandro, e non solo agli atleti. Il New York Times ha dedicato a questo piatto e ai suoi ingredienti, nonché al territorio della Valtellina, che li produce, un lungo articolo a firma di Kim Severson, una giornalista pluripremiata.
Questo articolo nasce grazie a Daniel Hume, chef svizzero e proprietario di un gruppo alberghiero con sede a New York, e alla sua amicizia con Alessandro Negrini, chef stellato valtellinese con ristorante a Milano, protagonista assoluto dell'offerta enogastronomica delle Olimpiadi.
Durante i giochi, insieme a Fabio Pisani, lo chef Negrini ha firmato il pranzo ufficiale in onore del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e ha curato eventi con le eccellenze italiane in primo piano, dai formaggi DOP alla Bresaola IGP.
Dicevamo che lo chef Hume ha messo in contatto la testata americana con Negrini, che ha accompagnato la giornalista in Valtellina. Le ha fatto fare un giro in elicottero sopra i terrazzamenti vitati e poi l'ha portata a visitare realtà artigiane e ristoranti dove, ovviamente, hanno degustato piatti tipici e assaggiato le materie prime, insomma, un'esperienza immersiva.
Proprio così, Negrini ha spiegato il territorio attraverso questo piatto, i pizzoccheri, che ha definito un piatto tribale, e sentiamo il perché.
Cosa vuol dire tribale? È un piatto della tribù, no, nel senso che in un piccolo territorio varie tribù lo fanno in maniera diversa. Esistono tanti pizzoccheri, no? Cioè, a Chiavenna fanno degli gnocchi, no? Non sono tagliatelle di gran saraceno, sono degli gnocchi. E nella bassa Valtellina fanno questi quadrattoni di gran saraceno, sono buonissimi. Poi salendo di più c'è chi ci mette la cipolla, l'Accademia, come faccio io, mette solo l'aglio, c'è chi ci mette la salvia. In Svizzera ci mettono le carote o addirittura la pancetta, c'è una ricetta con la pancetta, no? Quindi, ecco, cosa significa questo? Che è un piatto tribale, cioè che deve rimanere in quelle zone, no? Difficilmente lo porti via.
Un piatto che gli atleti hanno amato da impazzire, e questo ha un po' destabilizzato la mentalità valtellinese, che vede il pizzoccolo come il classico piatto pesante, più da ottomana che da discesa libera. Ma lo chef Negrini ci dice come prepararlo per non renderlo appunto un mappazzone.
Il pizzocchero ha formaggio, burro, anche le stesse grano saraceno, no? Se è ricco di amido, comunque è un piatto abbastanza calorico. Però bisogna sempre ragionare su cosa migliorare. Il pizzocchero non si può modificare più di tanto, perché il pizzocchero con l'olio non ha senso, e nemmeno senza formaggio. Il tema è, io lo dico sempre anche ai colleghi, attenzione alla famosa sferzata. Ancora oggi gli di pizzoccheri in questa sferzata di burro tra il marrone e il nero, che è un problema serio, no? Ecco, bisognerebbe eliminarlo, nel senso che il burro è il condimento.
Anche filologicamente, facendo un ragionamento filologico, ma quando mai il burro veniva utilizzato così in abbondanza, no? Il pizzocchero andrebbe codificato con una quantità di burro, io dico, tra i 60 e 70, massimo 80 grammi per 4 persone, quindi 20 grammi, se utilizzato correttamente, diventa un piatto molto più digeribile.
Chef Negrini, assieme ad altri chef blasonati del territorio, ad esempio Stefano Masanti di Madesimo, è stato ambasciatore dei prodotti locali durante gli eventi tra Milano, Bormio e Livigno. Sentiamo ora, sempre da Negrini, che cosa a suo giudizio occorre fare ora per non perdere quella che definisce una formidabile spinta ricevuta da questo evento mondiale.
Ora è il momento di dare qualche pedalata, quindi di fare una legacy con quello che è stato, quello che esiste, e quindi organizzare dei microeventi, fare delle cene, fare una promozione territoriale congiunta, organizzata, che parta da un luogo che tenga conto di tutte le peculiarità di tutti i luoghi con equilibrio, dalla Val Chiavenna alla Bassa Valtellina, alla Val Toschiavo, alla Svizzera. Esempio, io sono il promotore della collaborazione tra Valtellina e Svizzera, perché le Alpi stanno in mezzo. Noi abbiamo una cultura identica di Italia che va valorizzata insieme.
Non per tutti però le Olimpiadi sono da ritenersi manna dal cielo, e non solo per i costi e gli investimenti che hanno comportato e che comporteranno, ma anche per le ricadute che avranno. Ascoltiamo la riflessione di Angelo Costanzo, presidente del Centro Culturale Oltre i Muri.
Beh, innanzitutto vorrei chiarire che io non sono contrario alle Olimpiadi, perché per me le Olimpiadi sono un grande evento sportivo e dovrebbe prevalere il gesto atletico, la fratellanza tra i popoli, lo spirito olimpico, quello vero. Sono contrario a cosa sono diventate le Olimpiadi, un grande contenitore di spesa pubblica, con difficoltà anche democratiche sui territori di come vengono percepite questo evento. Non è un caso che tutti oggi vendono questo concetto della legacy come grande risultato delle Olimpiadi, ma noi come centro culturale abbiamo dei forti dubbi che la legacy sia una legacy complessiva per il territorio. Le Olimpiadi sono soprattutto le Olimpiadi di Bormio e di Livigno, lì sì che porteranno risorse. E anche sulla legacy di quei ruoli forse bisogna riflettere sui modelli turistici di quei luoghi, perché Livigno oggi fa oltre 2.100.000 presenze all'anno. È ancora sostenibile in un'area alpina un modello di sviluppo turistico di queste dimensioni? Forse bisogna uscire dalla logica che io mi permetto di definire quella rimina uomini della montagna, perché questi modelli forse nel futuro andrebbero rivisti.
Ecco, molti degli investimenti riguardano proprio l'industria dello sci, pensiamo ai bacini di accumulo dell'acqua, agli impianti di innevamento, ai nuovi impianti di arroccamento. Quindi lo sci, nonostante il clima ci dica che andrà sempre peggio, la fa da padrona.
Questo è il grande errore della programmazione del futuro dei nostri territori. Se togliamo alcuni territori dove le piste sono esposte in zone non solive, nelle altre zone difficilmente si potrà sciare nel futuro. Do un dato, che è un dato di uno studio Legambiente: le temperature sono aumentate di oltre 3 gradi negli ultimi 20 anni, e quindi questo dovrebbe fare riflettere. Continuare a investire nell'industria della neve, come la definisco io, senza nessuna riflessione su cosa porteranno i cambiamenti climatici, è un grande errore. Purtroppo questo tema è un tema che la politica regionale continua a spingere. Io credo che ci siano anche dei grandi interessi attorno a questo contesto, soprattutto degli impianti di risalita, ma credo che non si possa fare a pezzi un territorio e sfruttarne le risorse a discapito della collettività, perché sia gli impianti di risalita, sia i bacini artificiali, sia l'illuminazione delle piste, la maggior parte dei costi con cui vengono realizzate sono finanziamenti pubblici, e la percentuale di persone che va in montagna con una logica che è collegata strettamente allo sci è solo il 30%. E allora per il 30% dei turisti che vanno in montagna stiamo spendendo centinaia di milioni di opere pubbliche a favore di questo settore. Forse fermiamoci e ragioniamo.
E con quest'ultimo intervento di Angelo Costanzo, presidente del Centro Culturale Oltre i Muri, siamo giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo. Da Alessandro Tini
e da Antonia Marsetti
vi giunga l'augurio di trascorrere una felice fine di settimana.